È una cosa che capita molto raramente di parlare per 2 giorni di fila in apertura delle nostre notizie di carceri. D'altronde la notizia di ieri delle torture al carcere minorile Beccaria sono davvero un caso eclatante, perché gli agenti coinvolti erano quasi metà degli agenti del carcere. Allo stesso tempo, nonostante se ne parli pochissimo, conosciamo bene la situazione tragica delle carceri italiane ed è appena uscito, neanche a farlo apposta, il nuovo rapporto di Antigone, storica associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, che fa una fotografia sulle carceri. E il dato che secondo me dovrebbe farci più riflettere è che non solo fa una fotografia tragica delle carceri, ma che racconta come questa situazione negli ultimi anni stia peggiorando. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina. Insieme a Giovanni Mori.
Da un lato un numero elevatissimo di suicidi nei primi 3 mesi dell'anno, 3 mesi abbondanti, 30 suicidi, che significa un suicidio ogni 4 giorni e quindi qualcosa che dovrebbe interrogare tragicamente le istituzioni intorno a prendere provvedimenti urgenti.
Gli episodi di ieri lo confermano, ma lo sapevamo già, la situazione delle carceri è problematica in Italia a livello sistemico. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra, io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è mercoledì 24 aprile 2024, parliamo del nuovo rapporto che denuncia il sovraffollamento, i suicidi e le torture nelle carceri italiane. Questo avviene tra l'altro mentre è esploso il caso del Beccaria a Milano, dove ben 21 agenti sono coinvolti e addirittura quella notizia rischiava di passare, non dico sotto silenzio, ma come una delle tante, perché sono ormai veramente molte negli ultimi anni le storie del genere che abbiamo raccontato. Dalle torture del carcere Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020 fino alle violentissime rivolte carcerarie esplose assieme al Covid in oltre 70 carceri e che provocarono 13 morti. Tutto questo ha delle cause ben precise che questo rapporto, che si chiama Nodo alla Gola, fotografa in maniera chiara. La prima causa è il sovraffollamento estremo. L'Italia è già stata condannata nel 2013 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché non garantiva nemmeno lo spazio minimo previsto per legge di 3 metri quadri a detenuto. Ad oggi il tasso di affollamento medio nazionale è del 125%, anche se ci sono istituti penitenziari come quelli di Brescia e di Lodi dove il dato arriva a oltre il 200%. Non è un caso che, l'abbiamo già detto, il tasso di suicidi in carcere sia altissimo. Solo nel 2024 siamo già a 30 persone che si sono tolte la vita e a questo si aggiungono spesso gli atti di autolesionismo. A questo si aggiungono una serie di tensioni, di malfunzionamenti e un sistema consolidato di violenze, come nel caso del carcere minorile Beccaria, che fanno sì che il carcere perda completamente la funzione rieducativa di cui parlavamo ieri. E difatti 2 detenuti su 3, quando escono dal carcere, commettono nuovi crimini. I dati sono moltissimi, sono noti, sono molto precisi, li ha raccontati Luigi Mastrodonato per noi sul sito di LifeGate, all'articolo che vi linko in descrizione, che si chiama "Le carceri italiane sono sempre più un buco nero nella democrazia". Tra l'altro, le vicende che vi raccontavo prima delle proteste carcerarie durante il Covid sono state costruite sempre da Luigi Mastrodonato in un podcast prodotto per Il Post che si chiama 13 e che trovate su tutte le piattaforme di streaming. Invece qualche giorno fa su Nature è uscito uno studio che prova a fare chiarezza su quanto saranno gli impatti economici dei cambiamenti climatici. Voi capite ovviamente che è estremamente difficile calcolare, a seconda degli scenari in cui ci muoviamo, quanti soldi potremmo perdere, quanto PIL potremmo perdere per tutti gli effetti che potremmo avere, alcuni che siamo in grado di prevedere e altri nemmeno. Comunque la cifra è abbastanza importante, si parla di 38.000 miliardi di dollari all'anno di perdite a livello globale al 2050. È ovviamente una stima che varia fra i 19 e i 59 mila miliardi a seconda di quello che faremo. La cosa interessante è che la riduzione prevista del 19% dell'economia globale, del PIL globale da qui al 2050, riguarda davvero tutte le regioni, compreso il Nord America, compresa l'Europa, e soprattutto il dato vicino al quale dovremmo metterlo è che già ora quei danni sono 6 volte tanto rispetto ai costi che dovremmo fare per una mitigazione. azione, quindi per ridurle le emissioni di gas serra che invece provocano la crisi climatica. A soffrire di più di tutti però saranno i paesi delle fasce tropicali, perché già ora vivono in climi estremamente caldi. Insomma, è un bel po' riduttivo chiamare la crisi climatica un problema unicamente ambientale, quando potrebbe, ancora prima di far collassare gli ecosistemi, far collassare le borse globali di tutto il mondo. Non so se oggi avete sui jeans, provate a guardarvi addosso come siete vestiti, perché oggi è il Denim Day, però non è una giornata istituita dai produttori mondiali di jeans, è una giornata nata in California nel 2000 per protestare contro la violenza di genere. Il caso è molto curioso perché deriva da una storia italiana. Infatti ci troviamo a Potenza nel 1992, quando una ragazza diciottenne viene violentata dal suo istruttore di guida, e dopo la condanna la sentenza viene però ribaltata dalla Corte di Cassazione, perché secondo i giudici non si poteva parlare di stupro in quanto la ragazza al momento dell'aggressione indossava un paio di jeans ed essendo aderenti sarebbe stato impossibile per l'aggressore sfilarli senza consenso. Questa motivazione, incredibilmente assurda, ha stimolato la reazione dell'associazione Peace Over Violence, e quindi l'ultimo mercoledì di aprile, a partire dalla California, questa giornata diventa una forma di protesta contro gli abusi sessuali, coinvolgendo almeno 12 milioni di persone negli ultimi anni, e soprattutto raccontando del victim blaming, cioè vittimizzare la vittima, attribuire a lei una parte di responsabilità, rientrando nel più famigerato se l'è cercata. Comunque trovate questa storia raccontata come si deve, io vi consiglio veramente di leggere l'articolo, sul sito di LifeGate dalla nostra Ilaria Chiavacci, ve lo linko in descrizione di puntata. Comunque l'altro ieri si è chiusa la nostra settimana di puntate live di News dal pianeta Terra, ma si è chiusa un'altra settimana ancora più famosa a livello mondiale, di cui ci parla la nostra Silvia Stella Osella, esperta di moda.
Si conclude oggi la Fashion Revolution Week, l'appuntamento annuale nato per ricordare il crollo dell'edificio Rana Plaza nel 2013 a Dhaka, in Bangladesh, in cui persero la vita più di 1100 lavoratori tessili, e per chiedere al settore moda maggiore trasparenza e responsabilità. La strada da fare è però ancora tantissima. È di pochi giorni fa la notizia che, secondo un'inchiesta della ONG britannica Earthsight, due delle più grandi catene di fast fashion al mondo, Zara e H&M, utilizzerebbero da anni cotone certificato come sostenibile, ma coltivato in territori deforestati illegalmente in Brasile. La ricerca avrebbe dimostrato, dopo un anno di investigazione, come il cotone prodotto dai due maggiori coltivatori brasiliani della zona del Cerrado sarebbe connesso ad acquisizioni illegali di terreno di popolazioni autoctone, violazione dei diritti umani e corruzione. La fibra veniva certificata da uno dei più importanti enti di certificazione sul mercato, la Better Cotton, che avrebbe però fallito nel monitorare l'operato dei due gruppi agricoli, SLC Agricola e Horita Group. Il bioma del Cerrado ospita il 5% delle specie animali globali. Molte di queste sono oggi a rischio estinzione, dal momento che la zona è stata sottoposta negli ultimi anni a una deforestazione intensiva. Solo nel 2023 sono stati abbattuti il 43% di alberi in più rispetto all'anno precedente, per fare spazio a monoculture come quella del cotone. Episodi come questo rinforzano ulteriormente i dubbi riguardo alla reale capacità delle grandi aziende di tracciare e garantire la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.
Grazie mille a Silvia Stella Osella. Vi segnalo anche, dopo il racconto della prima notizia, il numero di telefono amico che potete chiamare ogni giorno dalle 10 alle 24 se doveste avere pensieri suicidi. Vi ricordo invece che noi non ci sentiamo domani, che è il 25 aprile, quindi grande festa della Liberazione d'Italia. Non so se vi sia capitato di sentirne parlare per caso negli ultimi giorni, no, vero? E quindi domani saremo in vacanza. Saremo in vacanza anche in realtà venerdì 26 per un ponte. Quindi ci sentiamo lunedì, e quindi mi tocca augurarvi oggi buon weekend lungo, per chi avrà la fortuna di farselo, di andare in bicicletta, di mangiare le verdure e di iscriverci, se volete, a podcast@lifekit.it. Comunque non vi lasciamo soli, perché avete tutte le 5 puntate in live che abbiamo appena registrato con i nostri super ospiti Valerio Nicolosi, Giulia Innocenzi, Maurizio Carucci, i Parasite 2.0, Bianca Felicori e Margherita Vicario, che trovate qui nel feed di News dal pianeta Terra da ascoltare. Ciao, ci sentiamo.